Ave Maria, buonasera a tutti voi, i nostri cari radioascoltatori, vi do il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per questa nuova puntata dei Santi ai Giovani, nella quale, sempre andando avanti con il nostro ciclo dedicato alle principali eresie che sono state condannate dalla Chiesa nel corso della storia, vi parleremo in particolare del Pelagianesimo, il quale fu una dottrina che si affermò nel V secolo soprattutto, e riproporremo come modello di santità antitetico, ecco, a questa dottrina, a questo errore pelagiano, quello del Papa Sant'Innocenzo I, il quale si contrappose alla Clemente adesso. E per introdurre brevemente l'argomento, possiamo dire che questa dottrina, che ovviamente trae il suo nome dal monaco britannico Pelagio, sosteneva fondamentalmente una falsità molto molto grave ed estremamente nociva proprio per la salute e la salvezza eterna delle anime. Affermava infatti che il peccato originale praticamente avrebbe riguardato soltanto i progenitori, quindi Adamo ed Eva, senza andare a contaminare la natura umana e quindi senza poi trasmettersi a tutti i loro discendenti di generazione in generazione, quindi a nessuno di noi. E di conseguenza l'essere umano non avrebbe bisogno sostanzialmente di Dio, cioè non ci sarebbe stato bisogno del sacrificio di redenzione della croce di nostro Signore Gesù Cristo, in quanto Dio, in quanto uomo, non ci sarebbe bisogno della grazia santificante che proviene ovviamente dai sacramenti per redimersi e per anche prevenire la caduta nel peccato, per contrastare efficacemente le tentazioni e quindi santificarsi nella coltivazione e nella pratica delle virtù. Non ci sarebbe bisogno del battesimo, meno che mai per i bambini che, secondo appunto questo pensiero, si troverebbero praticamente in uno stato identico a quello in cui erano i progenitori prima del peccato originale. Invece l'uomo sarebbe in grado solo con le proprie forze e le proprie libere scelte assolutamente indipendenti e per i propri meriti personali di attuare e aderire al bene e quindi poi di conseguire il premio eterno senza bisogno della grazia divina. Invece il peccato di Adamo sarebbe stato quello solo di portare un cattivo esempio alla sua progenie, un esempio che poi, al contrario, sarebbe stato compensato da quello buono di Gesù, quale Messia, per il perdono e l'espiazione solamente dei peccati attuali dei singoli uomini, cioè quelli commessi personalmente durante la vita di ragione. Ecco, quindi naturalmente conosciamo e comprendiamo bene l'erroneità di questi pensieri alla luce della divina rivelazione, alla luce della stessa necessità dell'incarnazione del Verbo per la riapertura delle porte del paradiso. Perché nostro Signore è venuto tra noi? Perché si è incarnato, ha preso una natura umana, ha assunto un corpo mortale, ecco, un'anima, carne, sangue, perché ha offerto se stesso sulla croce in espiazione dei peccati, del peccato originale, quindi poi per la liberazione degli uomini dai mali conseguenti al peccato, a tutti i peccati, quindi dalla dannazione, per la salvezza del genere umano. Perché? Perché è esistito evidentemente il peccato originale, ovvero l'offesa suprema fatta a Dio dai progenitori, che ha creato quindi questa contaminazione, questa deturpazione della natura umana, inducendo, quindi inclinando l'uomo ad essere soggetto al male e quindi all'azione del demonio. Ecco, ovviamente poi sappiamo anche la necessità quindi dei sacramenti come segno visibile della grazia invisibile di Dio proprio per il nostro sostegno, per la vita della nostra anima e quindi anche per guarire dai nostri peccati, sempre e solo in virtù dei meriti infiniti di nostro Signore Gesù Cristo, senza i quali noi non avremmo ovviamente mai potuto da soli riparare questa offesa secondo la sua essenza costitutiva. E dunque, per discutere di questo argomento, avremo oggi la presenza dei nostri cari Francesca e Salvatore, che saluto con affetto e da cui do il benvenuto. Ave Maria, ragazzi. E naturalmente qui con noi come guida spirituale il nostro carissimo padre Giampio. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, grazie, vi trovate tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei, padre. E senza altro indugio, allora andrei a cominciare partendo proprio da un'analisi di dettaglio più approfondita di Pelagio e del suo pensiero teologicamente così sbagliato. E per questo invito subito ad intervenire te, cara Francesca.
Sì, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e grazie per questa introduzione. Come abbiamo detto, oggi parleremo dell'eresia del pelagianesimo diffusa nel V secolo dal monaco bretone Pelagio, coadiuvato dal suo primo discepolo Celestio. Nei primi tempi, infatti, l'eresia dei pelagiani era anche chiamata l'eresia dei celestiani, ma non dobbiamo confonderci perché si trattava comunque della stessa falsa dottrina. C'è da dire che questa eresia, per quanto fosse grave e diffusa, all'epoca fu combattuta valorosamente da addirittura tre personaggi di rilievo della nostra fede cattolica, ai quali dobbiamo, ecco, la definitiva sconfitta, ecco, di questa eresia. Tra questi possiamo citare San Girolamo, Sant'Agostino d'Ippona, che scrisse anche le tesi in opposizione a quelle di Pelagio e le presentò anche al concilio che poi lo condannò. E infine il santo di cui parleremo oggi, Sant'Innocenzo I, Papa. Di lui non sappiamo molto, a parte che nacque nel IV secolo ad Albano, vicino a Roma, e succedette a Sant'Atanasio nel 401. Il suo pontificato durò 16 anni. E furono 16 anni in cui si prodigò veramente in modo valoroso per la Chiesa dell'epoca, e tanto più se si pensa che fu testimone, oltre che dell'eresia di Pelagio, anche dell'invasione dei Goti di Roma nel 407, e i barbari invasero Roma e la saccheggiarono. Quindi sicuramente un uomo dotato di un eccezionale coraggio. L'operato di Papa Innocenzo riguardò prima di tutto il ristabilimento del primato papale di Roma, nonché all'epoca il papato risiedesse in una città diversa da Roma, ma la cristianità aveva dei centri di diffusione, quali Costantinopoli, che erano molto importanti, e quindi pare che all'epoca i vescovi, non sempre durante i sinodi locali o le decisioni che venivano prese, insomma, nelle rispettive comunità, venissero comunicate a Roma e al Papa. C'era questa abitudine, di essere in qualche modo indipendenti o scollegati, ecco, da Roma, o comunque di vedere l'autorità di Roma quasi allo stesso livello, per esempio, della sede di Costantinopoli. E quindi, come emerge in una lettera che Papa Innocenzo scrisse a San Vitricio, vescovo di Rouen, fu, diciamo, ribadita la necessità, ecco, di rimettere le cause più gravi a Roma, e quindi di trattare il Papa e il Papato per ciò che erano, cioè il capo di tutta la Chiesa, naturalmente sottomesso sempre all'autorità di Cristo. E tra le altre cose, Papa Innocenzo I aiutò San Giovanni Crisostomo quando venne ingiustamente esiliato dalla sede di Costantinopoli, perché aveva rifiutato di ritenere illegittimo il successore di Costantinopoli. E questa decisione era stata presa dal sinodo detto della Quercia nel 403, e a quel punto Papa Innocenzo I andò presso l'imperatore Arcadio, che di Costantinopoli per poter permettere a San Giovanni Crisostomo di tornare nella città e tra l'altro anche di non essere scomunicato. Per quanto riguarda invece i due concili che trattarono dell'eresia di Pelagio, furono i concili di Cartagine e Milevi nel 416. Papa Innocenzo si ritrovò a trattare la questione, ma non vide la sua fine, perché il concilio che condannò definitivamente Pelagio si concluse nel 418 e Papa Innocenzo morì il 12 marzo del 417. Da questa occasione del concilio ci deriva inoltre una famosa frase attribuita a Sant'Agostino. Pare che quando la questione contro Pelagio fu conclusa, alcuni vescovi erano incerti sul fatto che fosse effettivamente conclusa oppure no. Insomma, avevano ancora dei dubbi. E quindi la famosa frase di Sant'Agostino, che dice così: "Due concili hanno sottoposto alla Santa Sede il problema, la risposta è arrivata, la questione è conclusa." Questa frase è la frase da cui ci deriva il famoso detto Roma locuta causa soluta, cioè una volta che Roma, il papato, ha parlato, allora la questione è chiusa. Una volta che la Chiesa cattolica si è espressa ufficialmente, solennemente su una questione, non c'è più nulla da controbattere. Quindi la questione di Pelagio. Si potrebbe riassumere l'eresia di Pelagio in una tesi, detta in parole povere, cioè che l'uomo non ha bisogno della grazia di Dio per salvarsi. Infatti, la tesi di Pelagio era semplicemente questa, che il peccato originale compiuto da Adamo ed Eva non aveva avuto conseguenze su tutto il resto dell'umanità. E quindi tutti gli uomini nati e vissuti dopo Adamo ed Eva non subivano la ferita e le conseguenze della macchia del peccato originale. In quanto tali, quindi in quanto perfetti, come Adamo ed Eva prima della caduta, di conseguenza non avevano bisogno neanche della grazia di Dio e quindi neanche del battesimo. E, naturalmente un'affermazione del genere ha delle implicazioni molto gravi, come vedremo meglio adesso. Infatti la prima tesi di Pelagio era che, appunto, per spiegare alla sofferenza e alla morte presenti nel mondo e nella vita dell'uomo, senza ammettere che fossero dovute al peccato originale, Pelagio sostenne che Adamo avrebbe potuto morire, anzi avrebbe dovuto morire, anche se non avesse peccato. E quindi, secondo Pelagio, Adamo ed Eva sarebbero morti indipendentemente dal fatto di aver peccato contro Dio oppure no. E allo stesso modo giustificava la malattia e tutte le sofferenze che contraddistinguevano la vita dell'uomo inevitabilmente. Quindi la tesi di Pelagio era che in sostanza Dio avesse introdotto nel mondo e nella vita dell'uomo la morte e la sofferenza senza alcun motivo, perché questa è la logica che ne consegue. Un'altra tesi di Pelagio, che deriva da questa prima, è che siccome il peccato recò danno solo ad Adamo ed Eva e non a tutto il resto del genere umano, i bambini appena nati non avevano per nulla bisogno di ricevere la grazia del battesimo, in quanto nascevano senza alcuna macchia del peccato originale e quindi già in uno stato di grazia che era quello perfetto dei progenitori prima della loro caduta. Quindi la grazia e l'aiuto di Dio non solo non sono necessari al momento della nascita e quindi non vengono donati, ecco, ai neonati, ma secondo Pelagio esiste un concetto di grazia che non è quello che si intende comunemente nella dottrina cattolica. Cioè, per Pelagio non esisteva la grazia abituale e nemmeno la grazia santificante. Cioè, quella grazia, quell'aiuto di Dio, quell'aiuto soprannaturale che aiuta l'uomo a tendere al bene, a essere preservato dal peccato e a crescere nella virtù e nella santità, Era assolutamente un concetto assurdo per Pelagio, siccome l'uomo era già perfetto. Quindi la grazia che Pelagio intendeva era di tre tipi. La prima, la grazia della creazione, creazione in quanto opera di Dio, e quindi anche l'uomo perfetto con tutte le sue facoltà, già in stato di grazia perfetta, anche dopo il peccato originale, era ritenuta, ecco, essere la vera grazia. E la seconda grazia è il libero arbitrio dell'uomo, che secondo Pelagio non può essere libero se l'uomo è appunto dominato dalle passioni, come sostenevano i cattolici, a causa appunto del peccato originale. E il ragionamento di Pelagio era che se l'uomo avesse davvero sofferto le conseguenze del peccato originale, fosse quindi indebolito o comunque segnato da una natura corrotta, inevitabilmente corrotta, allora questo avrebbe significato non avere una piena libertà di scelta tra il bene e il male, poiché si era condizionati, ecco, a tendere verso il male. E questa po potrebbe sembrare sottilmente una ragione valida per le tesi di Pelagio, ma in realtà, se ci si pensa bene, Adamo ed Eva, così come tutti gli uomini, rimangono comunque nella capacità di scegliere il bene quando possono, o di essere sostenuti dalla grazia di Dio quando non possono, a causa appunto della loro debolezza. Poiché è questo che insegna la Chiesa Cattolica, che dove, fin dove l'uomo può arrivare, ci deve arrivare con la sua buona volontà e tutto il suo desiderio di bene e di amare Dio. Ma dove le forze dell'uomo non arrivano, sopraggiunge la grazia, l'aiuto soprannaturale, l'aiuto che arriva dall'alto. E questo è ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. E mi affido dunque alle parole di Sant'Agostino per, ecco, confutare meglio le tesi di Pelagio. Riguardo soprattutto a queste prime tesi, Sant'Agostino scrisse: «Tutti quelli che devono ancora nascere non hanno fatto nulla, né di bene né di male. Essi non vengono in questa vita a soffrire come espiazione di non so quale vita anteriore che nessuno può aver vissuto. Però, discendenti di Adamo per la riproduzione carnale, appena nascono ricevono la macchia del peccato originale, e solo rinascendo mediante la grazia di Cristo possono sfuggire al castigo della morte eterna, alla quale tutti sono giustamente condannati per causa di uno solo». Qua Sant'Agostino mette in rilievo proprio la realtà, la concretezza di ciò che la dottrina cristiana insegna. Infatti, se ci si pensa, una malattia reale, non spirituale, si trasmette allo stesso modo. Ci sono, come sappiamo, tante malattie genetiche ed è quasi automatico che certe malattie genetiche vengano trasmesse di padre in figlio. Così, se succede nell'ordine della natura, come può non succedere nell'ordine della grazia? Alla fine tutta l'umanità discende da Adamo ed Eva, e questo è anche un argomento contro l'evoluzionismo che pretenderebbe che Adamo ed Eva siano due figure immaginarie, per esempio. Ma appunto per questa ereditarietà proprio naturale dell'uomo e della donna, allora si ereditano anche i segni, le ferite, ecco, spirituali che il peccato originale ha lasciato. Inoltre, Sant'Agostino scrive: «La grazia di Dio non è concessa in vista di meriti né ai bambini né agli adulti. Essa è elargita agli adulti per ogni loro singolo atto. Non viene concessa a tutti gli uomini, e colui al quale è data non la riceve per le sue buone opere, né come ricompensa della sua buona volontà, il che risulta chiaro specialmente nei bambini». Qua non dobbiamo interpretare questi passi come se Sant'Agostino stesse dicendo che il premio si dà senza il merito delle buone azioni. Non è quello che Sant'Agostino sta dicendo. Semplicemente Sant'Agostino si riferisce alla grazia che tutti riceviamo all'inizio della nostra vita, quando ancora non abbiamo compiuto nessun atto, né buono né cattivo, né abbiamo la capacità di farlo, perché non abbiamo ancora la capacità di intendere e di volere. E la grazia del battesimo, se ci pensiamo, viene ricevuta gratuitamente, perché noi nasciamo senza alcun merito e nessuno ci potrebbe, diciamo, consegnare questa grazia se non, per il fatto che Gesù è appunto venuto nel mondo, ha patito, è morto ed è risorto per noi. E infatti dalla redenzione di Cristo scaturisce il sacramento del battesimo, che noi riceviamo all'inizio della vita gratuitamente, come dice Sant'Agostino. E questa è anche un altro dei grandi errori di Pelagio, cioè che se si assume che il peccato originale non abbia avuto la minima conseguenza sul resto dell'umanità, allora la redenzione di Cristo è totalmente inutile e sì, la religione cristiana non ha ragione d'essere di fatto. Perché Cristo sarebbe venuto nel mondo e sarebbe morto per nulla di fatto, se il peccato originale non fosse gravato, ecco, ancora sull'umanità, non avesse gravato sull'umanità. E l'ultima tesi di Sant'Agostino che vorrei leggere è questa, infatti. Tesi numero 8, 7, scusate, compariremo davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno il premio o il castigo di quanto avremo fatto mentre eravamo in carne ed ossa e non di quanto avremmo fatto se fossimo vissuti più a lungo. E quindi anche qui viene ribadita la concretezza della dottrina cristiana che si basa appunto sulla moralità delle singole azioni dell'uomo che l'uomo compie durante la sua vita. Naturalmente sempre aiutato dalla grazia divina, senza la quale non si potrebbe giungere, ecco, al paradiso, alla vita eterna. E per concludere vorrei leggere anche alcuni dei canoni che sono stati promulgati durante il concilio di Cartagine, che fu quello che condannò definitivamente Pelagio. In particolare, volevo leggere il canone che riguarda appunto la salvezza dei bambini. Dei bambini appunto non battezzati, perché era questa la questione, diciamo, principale che derivava dall'eresia di Pelagio, la questione che tante anime non venivano più battezzate alla nascita a causa della diffusione di questa eresia. Il canone 224 recita: nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, c'è scritto: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Nel senso che nel regno dei cieli ci sarà qualche luogo posto nel mezzo o un luogo altrove dove vivono come beati gli infanti che trapassarono da questa vita senza il battesimo, senza il quale non possono entrare nel regno dei cieli, che è la vita eterna. Chi crede questo sia anatema. Ecco, qui in poche parole, il Concilio di Cartagine ha anatemizzato coloro che sostenevano che in qualche modo ci fosse un posto oltre a quello consueto, ecco, dove vanno tutti i battezzati che muoiono in grazia di Dio, dove potessero andare, ecco, le anime non battezzate. Non è propriamente quello che noi chiamiamo limbo, che oltretutto è una, come dire, una credenza, non so se è il termine giusto, ma un'opinione che non è mai entrata ufficialmente e solennemente nel magistero della Chiesa, il fatto proprio dell'esistenza del limbo. Perché fino a prova contraria la Chiesa insegna che dopo la morte esistono inferno, purgatorio e paradiso e nient'altro. E quindi anche per questa questione il Concilio di Cartagine anatemizzò, ecco, chi sosteneva queste tesi. E, il canone 5, invece, vorrei anche leggere per concludere. Parla ancora della questione della grazia, che forse potremmo capire un po' meglio prima di chiudere, e recita: chiunque avrà detto che la grazia della giustificazione ci viene data per il motivo che quanto ci è comandato di fare mediante il libero arbitrio, per mezzo della grazia lo possiamo adempiere più facilmente, come se, non venendo elargita la grazia, potessimo tuttavia, anche senza di essa, pur non con facilità, adempiere i comandamenti divini, sia anatema. Ecco, quindi, siccome siamo partiti dalla tesi essenziale, no? Eretica, che l'uomo si salva senza la redenzione di Cristo, opponiamo appunto la tesi più essenziale, che è chiunque dice che l'uomo si può salvare solo con il proprio libero arbitrio, che è perfetto, e senza l'aiuto soprannaturale della grazia, sia anatema, ecco. E questa è la tesi fondamentale da opporre all'eresia pelagiana, ecco, che oltretutto dà un senso alla venuta di Cristo, perché senza peccato originale, allora tutta la nostra religione sarebbe solo un'inutile storia, ecco. Si dice anche che Pelagio non abbia fatto neanche grandi sforzi per argomentare o discutere le proprie tesi nel momento in cui è stato chiamato a giudizio. Quindi sì, va da sé che erano tesi che già da sole non stavano in piedi. Però lascerò il commento, diciamo, a questa questione ad altri dei nostri collaboratori e vi ringrazio per l'ascolto e spero di essere stata chiara.
Oh, ti ringrazio di cuore, cara Francesca, per questa tua analisi, come sempre illuminante, impeccabile e pienamente esaustiva del senso della storia, quindi di come l'eresia del pelagianesimo sia stata nociva proprio per la cristianità e quindi giustamente. Questo pensiero debba essere rifiutato e sia stato quindi poi condannato e corretto ovviamente dalla Chiesa nel momento in cui ce n'è stata la necessità. E dunque, cari radioascoltatori, penso che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Dio amoris, Santa Eucaristia, mira el pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo ha jurado.
Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, per la quale vorrei invitare subito ad intervenire te, caro Salvatore, per condividere con noi i tuoi pensieri, le tue osservazioni riguardo all'eresia del pelagianesimo, in particolare con riferimento alla figura del Santo Papa Innocenzo I. E condividi pure, Salvatore, dici quello che ritieni.
Ave Maria, un saluto a tutti voi cari radioascoltatori e grazie per avermi dato la parola. Sì, allora, diciamo che il pelagianesimo, come si può facilmente vincere da quanto già detto, è un'eresia che interessa essenzialmente la teologia della grazia. Nella dottrina cattolica la grazia è infatti, insomma, riassumendo quello che è stato già detto, quel dono profuso gratuitamente da Dio e infuso nell'anima dell'uomo dallo Spirito Santo, che lo rende partecipe della vita divina. Ciò avviene grazie alla remissione dei peccati e attraverso i doni elargiti all'uomo dallo Spirito Santo, che sono detti carismi. Quindi noi sappiamo che la grazia è una partecipazione alla vita di Dio che si riversa sugli uomini, che guarisce dal peccato e santifica. E i mezzi con cui Dio concede la grazia sono molti, e si includono l'insieme della verità rivelata, i sacramenti e il ministero gerarchico. Tra i principali mezzi della grazia, così, se così possiamo chiamarli, vi sono i sacramenti, ma anche i sacramentali. A questo punto può essere utile ricordare la differenza, perché, come è noto, i sacramenti sono quei segni della grazia di Dio in cui è lo stesso Signore risorto che opera attraverso il ministro, agendo nella vita del credente che riceve il dono di una nuova dignità e di una nuova grazia santificante per opera dello Spirito Santo, e sono tra l'altro efficaci in se stessi, cioè indipendentemente dalla dignità dei ministri ordinati che li celebrano. Se no cadremmo in un'altra eresia che, come sappiamo, è quella del donatismo, ma questa è un'altra storia. Invece i sacramentali, come la benedizione, l'esorcismo, l'imposizione delle ceneri, eccetera, pur non possedendo una diretta efficacia salvifica e di grazia santificante, peculiarità esclusiva dei sacramenti, agiscono sulla vita spirituale della comunità cristiana, del singolo credente, ampliandola e completandola. Quindi questa è la differenza tra i sacramenti e i sacramentali, che però entrambi sono, così dice, mezzi di grazia praticamente. E sebbene si dica, ma correttamente, che il pelagianesimo sia un complesso di dottrine, diciamo che però la totalità di queste ultime, di queste dottrine, riguarda proprio la teologia della grazia in particolare, e verte sull'assunto fondamentale per cui il peccato originale fu dei soli progenitori, non dei discendenti, e quindi non macchiò la natura umana, che ne subì certamente soltanto le conseguenze. Questa singola tesi ha però in sé il germe di numerosi e pericolosissimi corollari, a dimostrazione di come le parole abbiano un grosso peso anche in ambito intellettuale, diciamo, non solo in ambito sociale e morale. Come già stato dimostrato, quindi, come già abbiamo visto, Pelagio e i suoi, perché in realtà Pelagio non è altro che l'eresiarca, cioè l'iniziatore di un'eresia che poi, diciamo, è stata sostenuta anche da altri teologi come il discepolo di Pelagio Celestio e il suo difensore Giuliano. Quindi diciamo che appunto il pelagianesimo verte proprio sul fatto che l'uomo è in grado di salvarsi con le sue sole forze, senza aver bisogno della grazia di Dio. Il peccato quindi non è più inevitabile, perché l'uomo non ha più una natura debole, quindi peccare diventa molto meno comprensibile, ovviamente tra virgolette, perché, cioè, ecco, il peccato noi sappiamo che non è mai comprensibile, nel senso non è mai giustificabile, non è mai, diciamo, accettabile, ecco, però certamente non è qualcosa di estraneo alla nostra natura, non è qualcosa di distante da noi. Quindi, in questo senso, se non compreso, può essere tuttavia, diciamo, certamente non è incomprensibile, potremmo dire così. Ovviamente, però, questo porta a una morale di tipo ascetico-rigorista, che lo stesso Pelagio abbracciò, perché nel momento in cui la natura umana non è affetta dal peccato originale, c'è una sorta di, diciamo, antropologia più che positiva, un'antropologia proprio estremamente ottimista, potremmo dire, e quindi il peccato diventa qualcosa di quasi di assurdo, potremmo dire. E perciò questo può portare anche a un certo rigorismo, a un certo estremismo in ambito morale. Per quanto riguarda la cristologia e il rapporto Adamo-Cristo, le azioni di Adamo e in generale dei nostri progenitori, cioè anche di Eva, per i Pelagiani, Pelagio in primis, non ebbero altra conseguenza sulla discendenza umana oltre ai castighi elencati nella Genesi. Dunque la sua colpa fu solo quella di aver portato un cattivo esempio. E analogamente, come già detto, Cristo con il suo sacrificio non ha cancellato nessun peccato, ma ha dato semplicemente un buon esempio all'umanità. Quindi diciamo, l'antitesi Adamo-Cristo diventa meramente un'antitesi, diciamo, metaforica, allusiva, potremmo dire. Cioè, tra un uomo che ha costituito un cattivo esempio, invece, un uomo, Dio, che invece avrebbe costituito soltanto un buon esempio. Ecco. È ovvio che con queste affermazioni viene a crollare una parte infinitamente importante della sana, giusta e ufficiale dottrina cristiana, cioè ne vengono minate proprio le fondamenta. Questo è il motivo per cui, dapprima il Concilio di Cartagine nel 411 condannò le dottrine di Pelagio e Celestio che vennero scomunicati, e successivamente, per la precisione, nel 431 nel Concilio di Efeso, venne ratificata ancor più vigorosamente e ufficialmente tale condanna. Quindi, tra l'altro, è interessante notare come Pelagio, come eresiarca, assieme a Celestio come suo discepolo e a Giuliano come suo difensore, ebbene, diede vita a un sistema di idee, che noi sappiamo essere intrinsecamente corrotto, dalle conseguenze storiche, ahimè, molto gravi, molto anche, insomma, fortunate, nel senso che non tutti sanno che nella storia della teologia, della filosofia in generale, del pensiero umano, il pelagianesimo ha conosciuto, dopo il suo declino agli esordi dell'Alto Medioevo, poi una significativa ripresa, rivalutazione nella modernità fino alla contemporaneità. Da menzionare a questo punto la terza esortazione apostolica di Papa Francesco, sia Gaudete et Exultate, in cui il Santo Padre condanna l'ognosticismo e il pelagianesimo attuali, che sono ancora minacce della nostra società odierna, vedendoli appunto come due concezioni con le quali non possono essere possibili, non sono possibili né il dialogo né il confronto, per esempio nel loro caratterizzare la massoneria. Due nomi che vorrei citare in questo contesto sono l'illuminista antirazionalista Jean-Jacques Rousseau e l'empirista John Locke, il quale non accettò che il peccato originale corrompesse la natura umana, appunto. Praticamente un pelagiano, comunque un semi-pelagiano, almeno in parte. Ma in tutto ciò cosa c'entra Sant'Innocenzo I? Ebbene, Sant'Innocenzo fu contemporaneo di Pelagio, che morì appena 3 anni dopo all'incirca la sua morte. E fu, cosa più importante, Papa della Santa Romana Chiesa dal 401 al 417, un periodo che fu estremamente instabile, precario e delicato. Per la Chiesa stessa, a causa della diffusione dell'eresia pelagiana, come abbiamo visto, e per Roma, in quanto questa città subì il 24 agosto del 410 l'assedio e il saccheggio da parte di Alarico, primo re dei Visigoti. Ciononostante, il pontefice riuscì a svolgere un ruolo cruciale nella lotta per contrastare la terribile dottrina di Pelagio e dei suoi. Nello specifico quando 5 vescovi africani, fra cui Sant'Agostino d'Ippona, scrissero ad Innocenzo una lettera personale sulle loro posizioni riguardo alla questione pelagiana. Infatti, come è noto, Sant'Agostino, insomma, in quanto dottore della Chiesa, dottor Grazia, eccetera, fu un eminente, un celeberrimo polemista, cioè avversario degli eretici, anche dei pelagiani. E Innocenzo, nella sua risposta, lodò questi 5 vescovi africani, fra cui appunto l'Ipponate, perché, consapevoli dell'autorità della sede apostolica, avevano fatto appello alla cattedra di Pietro. Rifiutò quindi gli insegnamenti di Pelagio e ratificò le decisioni prese dai precedenti sinodi africani. In più, Questo è un, diciamo, un concetto, un'informazione molto importante che però spesso non viene, diciamo, menzionata. Gli storici ritengono che molto probabilmente il drastico, diciamo, il dirompente editto che l'imperatore Onorio promulgò da Roma il 22 febbraio 407 contro i manichei, montanisti e i priscillianisti fu concordato proprio con Sant'Innocenzo. Quindi praticamente questo fa di Sant'Innocenzo una sorta di, diciamo, cioè quasi uno dei papi che proprio per eccellenza, ecco, ha contrastato le eresie, come abbiamo visto, non soltanto quella pelagiana, ma molto probabilmente anche quella del manicheismo, del montanismo, del prescillianismo. E se pensiamo al ruolo che da sempre ha, e aveva già all'epoca di Innocenzo I Papa come vicario di Cristo, appunto il Papa che è vicario di Cristo e quindi deve lottare contro ogni qualsivoglia errore dottrinale e morale, quindi nel preservare l'ortodossia cristiana, potremmo, insomma, non sorprenderci, quasi non sorprenderci. Di fronte all'operato di Innocenzo, di Sant'Innocenzo, perché appunto insomma è qualcosa che quasi gli era dovuto, potremmo dire. E questo potremmo pensare questa cosa, in certo senso. Tuttavia, l'attività di questo grande santo è encomiabile e non sarebbe stata possibile senza il soccorso della grazia divina. Perché oltre al fervore nel contrastare queste eresie, dunque allo zelo sul piano trascendente, teologico e materiale, le fonti lo descrivono come un modello di santità anche sul piano umano, immanente, storico, dunque per la premura che aveva nei confronti dei bisognosi. Quindi oltre a essere cioè, papa nel senso custode della tradizione apostolica, quindi figura che ha contrastato, che ha combattuto la diffusione capillare in quel periodo di diverse eresie, per esempio, fu una guida spirituale, come è noto, per San Giovanni Crisostomo. Infatti anche i cristiani orientali, diciamo, si appellarono a Papa Sant'Innocenzo I. In particolare Giovanni Crisostomo, che è una figura proprio di... una figura... estremamente importante, studiata e famosa di teologo insomma, della patristica, tarda, cioè insomma quasi tarda patristica, San Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli, che era perseguitato dall'imperatrice Elia Eudossia e dal patriarca di Alessandria Teofilo, si mise sotto la protezione di Innocenzo, che era già stato informato da Teofilo della deposizione di Giovanni, seguita al cosiddetto Sinodo della Quercia, radunatosi nel 403 nei pressi di Calcedonia, in Anatolia. Ma il Papa, quindi parlo di Innocenzo, non riconobbe le conclusioni del Sinodo, richiamò Teofilo ad un nuovo Sinodo a Roma, confortò Giovanni, e scrisse una lettera al clero e al popolo di Costantinopoli nella quale stigmatizzava severamente la loro condotta nei confronti del vescovo. Quindi, ecco, davvero riuscì anche a incarnare lo spirito, quello della carità, che è una dimensione proprio, direi, autoctona, cioè proprio... eminentemente cristiana. E quindi questo sicuramente è testimonianza di come qualsiasi santità, ecco, non sia caratterizzata e non debba essere caratterizzata semplicemente, tra virgolette, semplicemente da, ecco, uno sforzo sul piano, diciamo, quello se vogliamo, del rigore, che può essere o un rigore ascetico, un rigore di tipo morale, eccetera, o come in questo caso un rigore anti-ereticale, quindi un rigore dottrinale, un rigore sul piano, diciamo, teologico, ma deve integrare anche la dimensione, appunto, della misericordia, della carità, quindi dell'amore, che noi sappiamo essere, parlo della carità, tra le tre virtù teologali, quella su cui, per esempio, San Paolo pone maggiormente enfasi tra le tre virtù teologali. E infatti, in realtà, c'è stato un dibattito anche ai tempi di San Tommaso d'Aquino su quale sia la virtù teologale più importante, però ecco, l'Aquinate risponde proprio che, da un certo punto di vista, si può dire che la più importante tra queste tre virtù è appunto la carità. E sicuramente Papa Innocenzo I, da questo punto di vista, fu un grande santo. Ecco, cari radioascoltatori, vorrei concludere recitando la preghiera a San Benedetto di Norcia, in quanto lui fu un celeberrimo monaco vissuto poco dopo Sant'Innocenzo I, in particolare tra il V e il VI secolo d.C., il quale, diciamo, viene ricordato molto, molto sovente anche in questa preghiera, che, diciamo, volta ad allontanare qualsiasi influenza malvagia, quindi anche quelle, oltre a quelle, diciamo, emotive della rabbia, dell'odio, della gelosia, del risentimento, anche le influenze negative degli scismi, dell'eresia, appunto, e quindi nonché anche delle magie, degli incantesimi, eccetera, appunto per corroborarci nella fede sotto ogni punto di vista. O glorioso Padre, San Benedetto, abate fervente ed esemplare, mio grande protettore, allontana da me ogni influenza malvagia, tutto il male dei nemici e liberami dai pericoli dell'anima e del corpo. Intercedi per me davanti al Signore per alleviare le mie sofferenze e le gravi difficoltà che attraverso. Separa, condanna e respingi, con la potente intercessione della croce, ogni persona malvagia ed ogni malizia che può essere diretta contro di me, contro la mia famiglia ed i miei amici. Liberami dal destino delle eresie, magie, incantesimi e stregonerie. Allontana da me ogni nemico, allontana il violento, il bugiardo, l'invidioso, il malvagio, l'egoista e il traditore. Proteggimi dalla rabbia, dall'odio, dalla gelosia e dal risentimento, da pettegolezzi, dagli intrighi e dalle diffamazioni. Non lasciare che mi aggrediscono fisicamente o mentalmente. Tieni lontani quelli che vogliono farmi del male nella mia vita quotidiana, al lavoro o in casa. Salvami da ogni male e perplessità e perversità, specialmente da ciò che mi preoccupa. Te lo chiedo sicuro della tua compassione, tu che sei stato santo con fervore, che non hai messo nulla davanti a Cristo, concedimi la tua intercessione. Padre glorioso San Benedetto, per il tuo illimitato potere sui poteri nocivi, proteggimi, sollevami e difendimi da ogni male. Aiutami a fidarmi dell'amore di Dio nostro Padre ed aiutami, grazie alla tua protezione, a raggiungere la perfezione della mia vita cristiana. Amen. Grazie per l'ascolto.
Amen. Oh, grazie a te, carissimo Salvatore, per questo commento, per questa analisi, osservazioni e riflessioni che hai condiviso con noi, veramente molto belle, profonde, appassionanti, e nel loro svolgimento per davvero farci aprire meglio ancora gli occhi sul significato così grande che ha avuto l'impegno del Papa Sant'Innocenzo I nel contrasto che ha operato contro le eresie, però incarnando un sublime esempio di santità nella retta ed eroica pratica della virtù di carità, perché proprio questo è il punto, quello che contraddistingue i santi dai semplici e meri uomini di dottrina oppure di scienza, da quelli che si potrebbero anche definire come mestieranti del ministero, ovvero la carità praticata nella verità, quindi nella umiltà e nella mitezza, secondo un'idea di servizio per il bene del prossimo, anche proprio nell'esercizio dell'autorità. E questa è la vera carità come virtù teologale che deriva ovviamente dalla fede e dalla speranza, ma che è la più grande ovviamente delle tre. E davvero mi è piaciuto anche il legame che tu hai voluto sottolineare che tra il pellagianesimo e anche l'illuminismo oppure la massoneria rivoluzionaria, perché alla fine appunto tutto riporta, tutto riconduce all'essenza stessa del peccato originale, anche persino appunto vedete la stessa negazione del peccato originale portata dal pellagianesimo e quindi poi per conto loro anche dall'illuminismo, dall'ideale massonico, dal neopelagianesimo appunto che tu citavi, appunto consiste riaffermare lo stesso peccato originale perché si pone nella prospettiva di riportare l'uomo al non dipendere da Dio, essere indipendente, slegato da Dio, al prescindere totalmente da Dio, dalla sua presenza, dalla sua grazia, non aver bisogno di Dio e quindi, in definitiva, ad essere egli stesso il Dio di se stesso. Capace del bene, capace di dominare, capace di salvarsi, quindi in questo caso, e di poi di ambire ad essere appunto una divinità egli stesso per se stesso. E questo è appunto il peccato originale che contamina e in cui appunto si realizza il perpetuarsi dell'inquinamento di questa deturpazione della natura umana. E dunque ora vorrei invitare lei, carissimo padre Giampio, a intervenire per concludere, per condividere con noi un commento di direzione spirituale, di compendio. A lei, padre.
Grazie Valerio, cari amici bentrovati, e grazie anche un po' per questi belli insegnamenti e approfondimenti che abbiamo ascoltato oggi su questa dottrina, questa eresia, questa grande eresia del V secolo del pellagianesimo e anche di tutto quello che è stato il combattimento di questi santi padri per combattere questo errore. E anche un po' Salvatore ha sottolineato proprio questo con il neopellagianesimo, proprio un problema grande che continua anche oggi. Infatti, l'eresia pellagiana si può ridurre a un sistema naturalistico sul terreno antropologico, e questo a scapito del soprannaturale. Quindi, tutto questo presenta una tinta, un'esaltazione della forza morale dell'uomo contro il male. Giustamente diceva Valerio, questo superuomo che è capace di fare tutto da sé senza Dio, e quindi praticamente è l'esclusione di Dio, e quindi non ho più bisogno di Dio nella mia vita, e quindi riesco a raggiungere il fine per cui sono stato creato, il fine della mia vita, il fine della mia felicità, da solo, con la mia volontà, con le mie opere, con il mio libero arbitrio, e quindi non ho più bisogno di Dio, non ho più bisogno della redenzione. Al massimo, traggo questi buoni esempi che mi può dare il nostro Signore Gesù Cristo, ma tutto il resto posso farcela da solo. Questo ovviamente ha delle conseguenze distruttive per la fede e per la salvezza eterna, come delle conseguenze distruttive per cui non serve neanche più il battesimo. Non essendoci più un peccato originale, non essendoci più ma solo un cattivo esempio di Adamo, la redenzione non ha più necessità. Quindi il battesimo non diventa altro che un'altra forma di circoncisione nell'Antico Testamento, e per far entrare i fanciulli nella comunità cristiana, ecco che diventa questo rito, ma non è più un sacramento, non è più un'azione sacra, un segno efficace della grazia istituita da Gesù Cristo per la nostra salvezza, per la nostra santificazione, ma è qualcosa solo che diventa per accomunare, per associare qualcuno nella comunità dei credenti cristiani. Quindi ecco che tutto il valore della grazia viene a spegnersi. Infatti, quella tesi che l'uomo col peccato originale è assolutamente necessaria alla grazia attuale per poter mettere qualsiasi atto preparatorio alla giustificazione, così necessaria per l'inizio della fede, un desiderio efficace di qualsiasi atto salutare, viene a perdersi. L'uomo, con questo errore, con questa eresia del pelagianesimo, non ha più bisogno di una grazia interna preveniente o concomitante, perché l'uomo con le sue forze naturali può compiere azioni salutari che gli danno il diritto del premio eterno, senza la grazia di Dio, solo con le sue forze. Ma questo è proprio contro la redenzione. Infatti questo problema qui se ne accorse particolarmente a Sant'Agostino. Per lui dirgli che Gesù, la redenzione di Gesù Cristo, non aveva nessun effetto, non aveva bisogno di niente, lui l'aveva sperimentato, che cosa vuole dire questo senso di peccato. E di tutta eresia pelagiana diventa la distruzione di tutto l'ordine soprannaturale. E ancora oggi abbiamo visto come si propaga in tanti ambienti in cui non serve più il soprannaturale, non serve più la preghiera, non servono più i sacramenti, basta solo la propria buona volontà. È un po' il mito del superuomo, alla fine riesco a fare tutto da solo con le mie capacità, non ho più bisogno di Dio, posso metterlo da parte, non ho più bisogno della preghiera, non ho più bisogno dei sacramenti. Sant'Agostino intuì subito la gravità di questo pericolo e ingaggiò una lotta implacabile per la difesa della verità cristiana, sia contro Pelagio sia contro il suo discepolo Celestio, che avevano portato questi errori. Quindi l'uomo con le sue forze naturali, con la sua libertà, può evitare ogni peccato e può conquistare la visione beatifica. Questo errore è veramente un grosso problema, di cui oggi vediamo i risultati, in quanto non ho più bisogno della grazia di Gesù Cristo. Non ho più bisogno di pregare, non ho più bisogno di frequentare i sacramenti, non ho più bisogno della messa, basta solo un po' la mia buona volontà. È proprio un imbroglio grandissimo che mi dice che ho la possibilità di andare in paradiso da solo e mi accorgo alla fine della mia vita che ho fallito tutto il mio cammino. Quindi è veramente qualcosa di molto molto pericoloso, che dobbiamo stare sempre allerta, che non possiamo incapparci in questo errore pelagiano o semipelagiano, o con tutte un po' le sfumature che vengono in avanti, che vogliono sempre dare all'uomo la possibilità di fare tutto da solo senza Dio. È praticamente un altro peccato di idolatria alla fine. Quindi chiediamo aiuto all'Immacolata, alla piena di grazia, a colei che è la senza peccato, e aiutarci sempre di più a ritornare a Gesù Cristo come nostro unico Redentore e Salvatore, e di cercare in Lui l'aiuto e la salvezza. Lei, Madre di tutte le grazie. Grazie a tutti, Ave Maria.
Ave Maria, no, grazie a lei carissimo Padre Giampio per le sue parole come sempre di guida inestimabile proprio a riconferma della fede cristiana come ci è donata dalla rivelazione di Dio in nostro Signore Gesù Cristo. E davvero, avviandoci alla conclusione, cari radioascoltatori, vorremmo tutti noi rinnovare il nostro invito. Per tutti voi, proprio per l'appunto, a rifiutare sempre questi errori, quindi in particolare l'errore del pelagianesimo, di questa idea secondo cui non ci sarebbe bisogno della grazia, dei sacramenti, del battesimo, di Dio, della messa, del sacrificio di redenzione di nostro Signore Gesù Cristo, ma al contrario, aderire fermamente ad essi, aderire all'amore di Dio, alla forza che solo ci viene e ci può venire dalla presenza di Dio e quindi amore infinito nella sua vita, sostegno delle nostre anime e per i meriti infiniti del sangue versato da nostro Signore Gesù Cristo per la purificazione e la liberazione delle nostre anime dai peccati, per poi avere ovviamente l'opportunità di conseguire il premio eterno della beatitudine sempiterna del paradiso, nel godimento perpetuo della visione beatifica di Dio, quindi nel suo regno, in comunione con Lui e in Lui con tutte le anime del paradiso, ovviamente, di tutti i nostri cari, che appunto di tutte le persone che potremo, a Dio piacendo, ovviamente trovare sempre nella sua gloria. E quindi con questo augurio, con questo invito, cari radioascoltatori, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della rubrica I Santi e i Giovani. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre. Ave Maria.